pesantezza o l'astuzia della ragione strumentale, usato il linguaggio filosofico, delle lotte o dei ceti tecnocratici di Bruxelles, riescono a bloccare l'esigenza di trasformazione, di riforma, di rivoluzione, diciamo, se vogliamo, dei nuovi tipi e dei nuovi contenuti culturali e compatibili che insorgono, non ancora Macedonia, ma Macchia di Leopardo, dell'Europa. Ho capito bene, ho tradotto nel mio linguaggio complessivamente. Ci troviamo di fronte a questo, all'organizzazione delle lobby, dei gruppi di potere che riescono comunque a inficiare, come dire, a bloccare le esigenze che i movimenti nostri di una cultura diversa, alternativa, eccetera, cercheranno di fare emergere. Allora io il problema lo vorrei in questo modo. È evidente che c'è una debolezza di, usiamo il linguaggio gramsciano, di egemonia culturale. In Italia in particolare c'è una fortissima egemonia, direi da sempre, dalla Costituzione a oggi, di un paradigma rigidamente antropocentrico e meccanicista. Uno dei sopravvissuti, dei teorici dei limiti dello sviluppo, che abbiamo presentato noi a Bergamo, Rander, parla di fallimento del paradigma economicistico a livello mondiale, ma a livello europeo. I gruppi dominanti e i gruppi intellettuali e i gruppi politici e i gruppi tecnici dell'Europa sono lì. Non c'è solo quindi l'intrusione di un'astuzia della ragione che teoricamente riesce a penetrare negli interstizi gli schieramenti che hanno una certa compattezza. No, no, no. L'egemonia culturale dell'Europa oggi, tolto il 20-20-20, che è il livello a cui riescono, sono riuscite ad arrivare, è quella lì. È l'egemonia culturale che non riesce ad essere sconfitta. Forse qualcosa in Germania, almeno a leggere gli ultimi resoconti del lavoro che sta facendo Ricchi in tutta la sua scuola e anche il World Watch Institute a contatto con i tedeschi, eccetera. Quindi, allora, il primo livello di riflessione è questi movimenti molecolari, i nostri, che hanno una loro piccola visibilità, credo che il primo obiettivo che debbano porsi è quello che un tempo si chiamava farsi Stato, cioè diventare un paradigma forte, direi egemone, a partire dai giovani, a partire dalle scuole. Noi la battaglia la vinciamo lì, se riusciamo a incidere sul Ministero della Pubblica Istruzione e a dire ai milioni di studenti e alle centinaia di migliaia di insegnanti, sta avvicinandosi, entrando in scena, un nuovo paradigma di cultura. La Chiesa sta preparando un'enciclica, Papa Francesco, uscirà non so quando, ma si parla continuamente di questa enciclica che deve uscire, è un segno di tempo, la Chiesa in generale è arrivata in ritardo a questi appuntamenti. Oggi, se ci arriva, è perché sente la necessità, l'esigenza di un ripensamento un po' più forte, un po' più radicale. Allora il nostro obiettivo è fare in modo che questi progetti di una cultura alternativa, mandiamo a caso l'economicismo, mandiamolo veramente a caso e incominciamo a pensare a una transizione complessa. Noi la chiamiamo nuovo umanismo ecologico, Moreno la chiama nuovo umanismo planetario, chiamiamolo come ne abbiamo voluto, però ci intendiamo su questi termini. Allora, non possiamo pensare secondo la categoria dell'utile o della crescita, dobbiamo pensare secondo una modalità di presente diverso, primo elemento. Secondo, e credo che il livello di riflessione oggi, nel 2014, sia più ampio di quello che era pensato 20 o 30 anni fa. Gli amici svizzeri hanno fatto una carta dei diritti delle piante, commissione del governo svizzero, 4 anni fa. Carta dei diritti delle piante. C'è tutto il dibattito sulla carta dei diritti degli animali. Quando parliamo di sviluppo compatibile e di sviluppo sostenibile, dobbiamo chiederci, sostenibile per chi? quando abbiamo fondato con Gianni Carinato l'Istituto Nazionale, mi ricordo a Paolo Foglio, perché Gianni era il vostro istituto, il presidente, quando abbiamo fondato l'Istituto Nazionale di Agricoltura Biologica, INA, per cui poi è venuto l'AIA nell'85-86, noi eravamo ancora dentro gli schemi che l'agricoltura biologica era produrre in modo sano, dove non ci fossero pesticidi. Oggi il discorso è più ampio. Oggi il discorso di agricoltura, che chiamiamo biologica, è la tutela della biodiversità. Non soltanto produrre un cibo sano, ma produrre un cibo in cui tornino le api e le farfalle. Il grande dibattito a livello mondiale è questo. Allora, io posso produrre tutti i cibi sani, il limite di Expo è che non va in profondità su questo tema. Io posso produrre tutto il cibo sano, ma se distruggo l'ecosistema, e il cibo sano non mi garantisce, perché la farfalla e l'api, se non ci sono certi tipi di fiori, non tornano. E quindi vuol dire il funzionamento di un ecosistema nel suo complesso. Ma questo significa una cultura della complessità oggi, che non è quella di vent'anni fa. Quindi significa scienza più etica. Così finisco, perché altrimenti mi lascio trascinare. Scienza più etica, questo credo sia l'impostazione su cui dovremmo lavorare.
Posso, scusa, Antonella? No, prego, Bergamo, a parlare, facciamo un po', anche perché sennò abbiate pazienza, ma dobbiamo equilibrare.
Io mi sono occupata un po' di certificazione rispetto alle strutture scolastiche, quindi che cercava di mettere insieme l'aspetto educativo, l'aspetto ambientale, eccetera, eccetera. Quindi ho trovato molto interessante entrambi gli interventi, ma ho due cosette da chiedere a appunto a Palumani. Allora, nella sua presentazione ho visto che a un certo punto lei parla di criteri per la dimensione ambiente e ho trovato indicato soltanto nella diapositiva si parlava di protezione dell'ambiente in generale. Allora, siccome questo discorso di protezione dell'ambiente può sottendere un approccio antropocentrico o biocentrico, no? Prendendo l'intervento di collega Valle, chiedevo se magari poteva dirci qualche cosa di più rispetto a questo aspetto. E una seconda domanda rispetto a quella che poi, rispetto sempre all'intervento di Salguani, che riporta sempre poi al nostro dibattito e alle questioni più forti, ho visto che lei nella diapositiva dove parla di portatori di interesse, in fondo ha aggiunto le generazioni future, cosa bellissima, interessantissima, però questo pone un dilemma etico fortissimo, perché le generazioni future non siamo noi, non sono i nostri figli, non sono i nostri nipoti, e noi non sappiamo quali sono i bisogni di queste generazioni future. E quindi mi incuriosiva sapere come questa dimensione delle generazioni future è stata considerata all'interno della vostra proposta.
Le teniamo, le tieni, oh, sì, sì, perché sennò facciamo un po' di... Prego, altri interventi?
La seconda per targa.
Allora...
No, io volevo semplicemente... pensavo al mondo della scuola, alle scuole che rincorrono la certificazione di qualità, e che di solito si esplica soltanto da essere a norma, aver assolto alla burocrazia e così via. Quanto noi come rete di centri di etica ambientale possiamo fare affinché la certificazione di qualità su una scuola abbia una confluenza nell'obiettivo, il traguardo di uscita dell'alunno che ne venga fuori come un cittadino responsabile, no? Cosa possiamo fare noi affinché nel certificare la qualità di quella scuola abbia questa confluenza e poter dare la qualità a quella scuola, se nella didattica, nella pedagogia c'è questo traguardo vero ogni giorno nella pratica didattica.
Chiara? Una domanda di chiarimento, Paolo. Quando nella slide è presentato la certificazione come procedura con cui una parte terza indipendente assicura che un prodotto, un processo e una persona, non riesco a capire come si possa certificare la persona. Cioè, sul prodotto e sul processo ci sono, ma mi sfugge qualche elemento, o forse ho capito male io.
No, è proprio... così, è così, è tragicamente.
Forse anche dal punto di vista dell'etica ambientale ci potrebbe aiutare.
Prego, Giuseppe.
Anche io vorrei chiedere un chiarimento. di sapere se questo strumento è un altro esempio molto, molto esplicito come strumento di, per favorire il mercato, l'efficienza del mercato, e lungi da me demonizzare il mercato naturalmente. Tuttavia mi chiedo se esistono anche in relazione a questi strumenti casi, diciamo, dove siamo greenwashing, o anche se, non so se, possa, se esiste la parola, qualcosa come social washing, cioè il tentativo di usare strumentalmente la certificazione per scopo.
Prego.
Dalla forza desidero sottolineare due aspetti. Uno, cioè, riallacciandomi all'intervento suo, che è un altro paradigma, che è quello di mercato. Il primo relatore diceva che negli anni 70 è iniziata una internazionalizzazione proprio per un deficit di regolamentazione del meccanismo finanziario. E enfatizzava, sottolineava la forza autoregolatrice del mercato. Mercato libero, se non voleva dire mercato fermato. Adesso si è fatto un passo più in là, si è inventato il mercato tra virgolette buono, cioè il mercato regolato, ma con l'approssimazione che voi avete in maniera preziosa ed elegante proposto. Cioè la Commissione Europea timidamente scrive una letterina al Parlamento e al Consiglio dei Capi dicendo: signori, se opportuno ci sarebbe anche che eccetera. Ecco, allora un altro paradigma su cui bisogna accendere molti fuochi, una rete di fuochi, una nuova cultura, una nuova umanesimo, è il paradigma di mercato. Il lavoro è una realizzazione, è un valore, il mercato non è un valore, è uno scambio, ma non un valore. Il secondo aspetto è sul significato della certificazione. Qua non voglio farvi sorridere per la mia ingenuità, ma venendo da un ambiente sia pubblico che privato, sono stato anche direttore generale di una UPS, quindi se a livello amministrativo non voglio scandalizzare nessuno, ma le certificazioni si compravano. Quindi c'è un problema anche dell'etica del certificatore. Quindi mi fa molto piacere che ci sia finalmente un istituto che propone una certificazione, diciamo, fondata più che su norme e su leggi, sulla persona, ecco, cioè su poi i processi che le persone pongono in atto. E mi pare che è molto interessante, noi come laici che abbiamo iniziato a lavorare con la diocesi di Vicenza siamo molto interessati alle vostre proposte e che vanno diffuse.
Sì.
Secondo il relatore,
Lorenzo Paluan,
circa la certificazione valore sociale, lo vedo nella slide per l'impresa responsabile.
Una domanda, tra i tanti operatori che appunto operano, scusate, sul territorio, ci sono degli operatori che hanno delle qualità diverse, nel senso che le decisioni dei vari operatori hanno delle ricadute appunto di natura diversa. Tra questi operatori particolari ci sono quelli che dovrebbero rappresentare l'interesse pubblico, le amministrazioni pubbliche, che di fatto sono delle imprese dal punto di vista formale, però sono dei soggetti che creano, come dire, dei paletti che poi condizionano l'esercizio dell'imprenditorialità altrui e tutto un certo modo di crescita del territorio, eccetera. Allora, voglio dire, fino a che punto quella certificazione può inglobare quei soggetti di fatto semipubblici che per definizione dovrebbero essere soggetti etici rappresentando l'interesse della polis
responsabile.
E quindi si dovrebbero però non è sufficiente la legittimazione democratica
per esercitare un potere etico, perché, come dicevo prima, si possono fare delle bellissime leggi, attuarle, ma attuare delle leggi poco etiche. E se nel campo dell'urbanistica, dell'uso del territorio, del territorio vediamo delle cose a dir poco sene, non è in virtù delle mani sporche, mani pulite, che tutto sommato è un problema secondario, un importante, è proprio del valore etico di certe leggi che permettono o non permettono, ma queste leggi hanno dei soggetti. Allora, questi soggetti, chi li certifica adesso? Cioè, questa è una domanda veramente assurda, no? Ma voglio porti la domanda è se in questa certificazione rientrano anche soggetti, questi soggetti anomali, che tuttavia però hanno una capacità di determinazione ad ampia scala.
Sì, io una domanda estremamente banale, però rilasciandomi a quanto diceva un attimo fa di comprare la certificazione, mi chiede con quale frequenza la certificazione viene negata o eventualmente revocata nel corso di, che dovesse un po' un termometro anche del sistema.
Sì, volevo ringraziare i due interventi nostri in questo seminario stamattina, perché mi pare che ci abbiano offerto un primo nucleo di riflessione interessante che mi viene da riassumere attorno un po' a questa parola d'ordine, diciamo, forza e debolezza della certificazione. E questa è una cosa sulla quale c'eravamo arrivati con l'amico Germano anche per altre strade, però questa mattina è confermata e vista la importanza delle questioni in gioco, credo che potrebbe essere effettivamente un bel campo di ricerca, di indagini, di approfondimento. La debolezza mi pare che derivi dal fatto che esprime un paradosso, come è già stato detto da chi mi ha preceduto, proprio di questa ideologia del mercato, che paradossalmente si vuole deregolamentato, però per essere globale e girare in tutti i paesi ha bisogno anch'esso di regole minimali per rendere leggibili almeno alcuni prodotti e alcuni processi, no? E qui c'è tutto il paradosso che è già stato detto, quindi io qui sarei per demonizzare il mercato, come fa l'Evangelio di Gaudium quando dice con le teorie delle ricadute e tutte queste storie qua, fa capire che c'è un mercato che... E qui ci sono argomenti anche, insomma, che vengono dall'etica ambientale, ma non è il caso. Ecco, però questo è un primo presso interessante di questioni che fanno venire fuori, appunto, dicevo, la debolezza della certificazione, come sarebbe interessante, padre Brena, capire, approfondire cosa vuol dire una norma che non è obbligatoria. Non so cosa ne pensi, ma
sono tanti filosofi.
Vabbè, interessante anche questa cosa qua. La forza invece mi pare che sia stata riproposta più volte, e anche questo dovrebbe essere raccolta forse da questo seminario e dalla rete, cioè il ripetuto richiamo nell'intervento primo alla società civile, si diceva, e poi anche tutto quel lavoro che è stato fatto perché uno standard sia veramente, è vero, ci vuole tempo, però uno standard che viene fuori da un lavoro di coinvolgimento partecipativo eccetera eccetera è tutta un'altra cosa rispetto allo standard che ti produce un tecnico, no, rispetto a questa cosa qua. Allora, la forza dunque della certificazione sta nell'avere la necessità di rilanciare questo umanesimo che è già stato ricordato con una forte etica civile che passa attraverso il confronto con l'educazione eccetera, ma questa società civile che addirittura, come dicevi all'inizio, no, alla fine dell'intervento, passa attraverso l'aggregarsi per la protesta sociale, l'attaccare le reputazioni di questa o di quell'azienda, imparare a leggere quello che c'è dietro un prodotto, eccetera, eccetera. Tutti elementi che necessitano, no, e questa è la forza della certificazione, infatti, nel momento in cui salvo restando il grosso punto interrogativo sulla cogenza, la normatività, però uno strumento per creare cultura, un'etica civile, una forma di, come dire, di presenza da parte di una rete, per esempio, di soggetti vari che vengono messi assieme e lì fanno il loro dovere civile.
Un'aggiunta a una domanda che è già stata fatta: oltre a ritirare il marchio, avete altri strumenti di pressione?
Prego, Germano.
Sì, la mia, comunque, la domanda è un po' una conclusione. Tanto ringrazio sia Paola che Luciano per quando ci hanno presentato, e un sentirmi un po' in sintonia con il lavoro che anche Lorenzo ha descritto. Confesso che anche per il progetto in cui mi sono trovato coinvolto, quando mi hanno chiesto costruiamo un percorso di certificazione etica nello sport, ho provato un profondo imbarazzo, perché come si fa a fare certificazione etica di una realtà che contiene in sé dei valori che, se vissuti, esprimono veramente una qualità alta che può avere una ricaduta sociale strepitosa. E allora l'imbarazzo è stato proprio quello inizialmente di riflettere, che noi non dobbiamo dire che un bullone è un bullone, ma dobbiamo dire qui c'è un orientamento, un percorso, un'adesione a dei valori. Quindi è chiara la destinazione dove noi vogliamo arrivare, e la certificazione etica non è dire questo è etico al 10, al 100, al 90, all'80%, ma dire questo ha un orientamento etico e fa una, due, tre, 100 cose rispetto alle 1000 che si potrebbero fare. Allora anche per noi il processo di costruzione, come dire, del nostro percorso, del nostro progetto di certificazione etica è stato molto partecipativo, distribuito dal tempo, nasce nel 2004 e arriva al primo risultato solo nel 2010, dove si è fatto un lavoro lungo, come descriveva un po' Lorenzo, di ascolto, dove si è cercato di riconoscere e di chiedere alle parti interessate, ovviamente una cittadina di persone in questi anni di lavoro, quali sono i valori positivi, quali sono le criticità e quali sono dal tuo punto di vista segmentario le vie che tu vedi per risolvere le criticità. Una volta scritto poi la prima bozza dello standard e reso pubblico, abbiamo individuato delle realtà sportive di diverso livello, con loro abbiamo rivisitato lo standard, quindi con una modificazione, e solo alla fine siamo arrivati a dire ma noi non possiamo dire che questo è uno standard, dobbiamo rivolgerci a qualcuno che ha in mente accreditato di certificazione. E allora siamo ricorsi a Bruno Veritas, abbiamo detto il nostro standard è validabile, risposta positiva. Possiamo utilizzarlo in termini univoci? No, perché bisogna costruire un protocollo di verifica. C'è qualcosa che ti dica che per fare questa azione, per tradurre questo principio, questa parola, questo valore in comportamento, ci sono livelli diversi e dobbiamo documentarli in modo che se va il sottoscritto o va qualcun altro, il risultato non deve e non può cambiare. E solo alla fine di questo processo è stato costituito l'istituto di certificazione, che è nato prima come SRL e l'anno successivo immediatamente come SPA impresa sociale, a dire non ci interessa fare questo, ma è un progetto di valore culturale che non vogliamo proporre. Allora penso di trovarmi un po' in sintonia, condivido un po' questo imbarazzo iniziale, poi questa adesione evolutiva anche con il percorso del progetto, che ha portato a dire noi non possiamo parlare di certificazione etica o di certificazione ambientale o sociale in termini, come dire, percentuali, ma di dire ci sono dei principi, ok, ci sono delle buone prassi che si possono, ci sono dei livelli diversi, allora io dico fotografo di questo anno a quale punto si è arrivato nella attuazione, nell'incarnazione, nella traduzione corrispondente tra una parola e un comportamento, e solo a quel punto posso dire rilascio una certificazione che in un certo senso impegna il soggetto certificato in primis, perché se tu pensi di comprare la certificazione non hai comprato niente, se invece capisci che è la tua reputazione che viene tradita agli occhi degli altri, perché vengono a scoprire che non hai messo in pratica ciò che hai dichiarato, ecco, questo è
grazie. Facciamo un avete avuto un po' di domande, magari
sì,
abbiamo
sì,
dato
sì.
Risposte
non
so in tempi
come proprio io inizio su alcune poi vai tu. No, su alcune perché forse
un po' io dico dove non sono d'accordo con
te. Allora guarda, intanto la cosa proprio spicciola, quella certificazione della persona spicciola non tanto, ma insomma è legato al tema delle competenze e al tema delle competenze delle professioni, quindi generalmente quando ci si riferisce alla certificazione della persona ci si riferisce in maniera molto limitata al tema delle competenze rispetto alla professione che questo svolge, e esistono tanti schemi e quindi è un mondo a parte, quindi si può certificare un prodotto, un servizio, un processo, ma anche una persona che esprime competenze professionali, e oggi addirittura l'Uni ha avviato anche un percorso sulle professioni non riconosciute, quindi diciamo si va dalle professioni riconosciute alle professioni non, soprattutto c'è un problema verso le professioni non riconosciute, perché ovviamente laddove esiste una professione riconosciuta ci sono gli ordini, c'è tutto un meccanismo, già una struttura già costituita, e poi esiste un vasto mondo, vabbè, è legato a questo. Una cosa invece sulla, perché è interessante sulla questione generazioni future, ovviamente è chiaro che il riferimento alle generazioni future è estremamente complicato tradurlo nella pratica, nei criteri, lo standard peraltro valore sociale che qui abbiamo portato come uno degli esempi, cioè nel senso noi lavoriamo su tantissimo, non è l'unico, ma insomma, è uno perché ci sembrava quello più interessante da cui partire per suscitare una discussione, perché mette insieme tante cose. Però siccome è uno standard che tenta di rivolgersi a un mondo molto vasto, cioè a chi fa una tavoletta di cioccolato, a chi gestisce un servizio, a chi fa è nell'ambito industriale manifatturiero, quindi non ha un settore specifico di riferimento, ma è veramente è anche uno standard che nella presentazione dei propri criteri è abbastanza generico, cioè costruisce le griglie che richiedono volta per volta una contestualizzazione. Ora il richiamo alle generazioni future è generalmente ricollegato allo standard, un principio che lo standard si è dato, che poi deve tradurre nel caso specifico dell'azienda che si trova a dover valutare, che è quello più in generale legato al principio di precauzione. Se io gestisco un'attività che comunque genera un impatto, ora devo capire se lo genera già e questo impatto è conosciuto, è regolamentato, e quindi su questo io devo intervenire immediatamente, o devo fare un lavoro in più, o comunque devo fare un lavoro sulle attività dell'impresa che mi richiede una certificazione per capire se ci sono altri temi che sebbene non siano immediatamente regolamentati ma devono essere presi in considerazione. Ora tradurlo nella pratica diventa un po' anche per noi difficile, perché questo lavoro io penso che per noi il momento più complesso quando applichiamo nel concreto valore sociale è proprio questo lavoro iniziale di contestualizzazione, perché io ho una griglia, poi dopo arriva uno che fa una cosa, ma la fa una cosa specifica. Ci è capitato ad esempio ultimamente di dover affrontare, non avevamo neanche mai considerato, uno che gestisce un data center e dice guarda io gestisco un data center e quindi non sono il tuo produttore di cioccolatini a cui avevi risolto ieri un problema, né l'altro che si è messo in mente di fare un franchising di gelati, né quello che fa un altro servizio, sono uno che fa un servizio un po' più complicato. Cercare di tradurre nel concreto cosa significava questo in termini ambientali e sociali avendo una griglia è un lavoro che abbiamo iniziato a fare, poi vedremo se porterà fino in fondo una certificazione, ma diciamo che è il lavoro, la scommessa un po' complessa di questo stampo. che è per noi interessante, ripeto, non tanto perché per quante ne abbiamo venduto, quanto funziona, perché veramente lo sforzo in qualche modo rappresenta lo sforzo e la difficoltà delle certificazioni, che ovviamente hanno una serie di contraddizioni. Non ultima quella appunto che, di cui Lorenzo, anche Lorenzo prima accennava, qual è l'efficacia da una parte, cioè come rendere questi strumenti efficaci. Io comunque, nonostante lavoro nella certificazione ed è per me una professione, vi dico anche che ci siamo spesso trovati di fronte a una domanda: un fatto, una situazione, è giusto che venga risolta con la certificazione? La risposta non è sempre sì, cioè no. Cioè, noi riteniamo che ci siano delle cose che assolutamente devono rimanere fuori dalla certificazione, cioè che sono e rimangono come dire, nell'ambito ad esempio dell'applicazione legislativa. Ci sono cose che non posso condire con la certificazione perché attengono le responsabilità legali che un'impresa ha verso i propri lavoratori, verso l'ambiente, cioè quindi a volte, e qui si genera anche il greenwashing, perché a volte ci sono delle certificazioni emesse sui comportamenti dell'impresa, cioè quei comportamenti dell'impresa che dovrebbero essere, che dovrebbe essere unicamente oggetto dell'obbligatorietà della norma, della sua attuazione, e dove c'è un'obbligatorietà anche di, come dire, di azione legale se questa norma non viene osservata. E su questo è anche, in questo caso è per noi un lavoro a volte difficile, perché una delle prime domande che ci facciamo è: ma c'è un valore aggiunto? Che per noi è una domanda preliminare. C'è un valore aggiunto? Cioè ci stanno l'impresa che ci richiede certificazione, qual è il valore aggiunto? Ma il valore aggiunto si determina secondo l'asticella di cosa deve rispondere alla legge. Quello per noi è un punto sotto il quale io non posso scendere, ma nel quale io non è che non posso scendere, nel quale io non intervengo. Cioè una cosa che noi ci siamo detto in un istituto è: noi non possiamo, ma a parte che è proprio così, le regole di organismi di certificazione devono essere queste, però stiamo sempre attenti a non ricadere entro i temi, gli ambiti applicativi, i livelli, cioè. E su questo entra quindi la volontarietà della norma. Ovviamente quindi la volontarietà della norma descrive qualcosa che sta sopra quegli aspetti in cui l'obbligatorietà dell'azione da parte dell'impresa, dell'azione da parte degli enti di vigilanza e repressione, insomma di quell'aspetto lì c'è qualcosa che va oltre, e noi dobbiamo lavorare su questo pezzo che c'è sopra e quindi capirlo, interpretarlo, contestualizzarlo, e questo è il lavoro su cui... Poi la norma di per sé non è cogente, cioè capire come funziona. Io vi ripeto, allora, la questione delle certificazioni, c'è un punto fondamentale, diventano importanti quando diventano autorevoli, e c'è tutto un tema dell'autorevolezza che generalmente non è dato unicamente, e qui si distinguono due ruoli. Da una parte l'ente tecnico che fa le verifiche, noi siamo l'ente tecnico, no? Però non siamo quello che produce lo standard, l'autorevolezza generalmente lo dà l'altro soggetto, quello che ha prodotto, che ha messo insieme vari soggetti della società civile, che ha coinvolto attori, che ha deciso di definire i requisiti. Faccio il caso del valore sociale, sono l'associazione di cui parlava Lorenzo, e che sono parte di un'associazione, quindi quel logo, quello standard non sono di CEA, ma di un gruppo di organizzazioni che l'hanno stabilita. Però non è neanche sufficiente la stessa cosa con l'FSC, cioè la differenza è tra l'FSC che fa la standard, la norma, i criteri, e poi gli enti di certificazione vanno a misurare se l'azienda lavora bene o male, ma quello che funziona è l'autorevolezza, è il soggetto che c'è dietro che propone la norma, e qui si gioca un fattore importante. Qua le certificazioni, queste qui, diventano importanti quando raggiungono il livello di scala necessario. Qui la scala fa la differenza, cioè rispetto ai fattori reali c'è il livello di scala che riesce a raggiungere. Noi, per dire, nel tessile avevamo le nostre norme nazionali, ma non raggiungi la scala rispetto alla dimensione economica che è internazionale e non ce la fai. C'è un problema che oggi devi, per quello dicevo, c'è uno sforzo enorme nella società civile, che è quello di connettersi, perché tutto questo, il lavoro forte e grande che c'è dietro, e vedo che potrebbe essere più interessante per i soggetti che stanno dietro a questa rete, è quello di connettersi, e di promuovere, come dire, operazioni, processi che sono subito di una scala alta, perché il mercato funziona su una scala che non è più quella locale, e perché la norma, seppur volontaria, diventa interessante quando c'è un faro puntato capace di illuminare aree, ma ovunque nel mondo. Allora a quel punto, diciamo, questo livello di attenzione, cioè il fatto che ci siano tanti soggetti capaci di illuminare le aree grigie, dove generalmente più ci sono luci spente e più ognuno lavora bene, fa quel che vuole, più ci sono alcune luci, c'è alcuni fari, questo determina attenzione e lavora sul tema della reputazione dell'impresa. Quindi è la reputazione, la paura, lo spavento, io per questo vi ho, a un certo momento, presentato la questione dei dati sulla protesta, perché continuo a pensare che la protesta è importante, perché è solo la protesta, cioè solo il fatto che un'impresa ha paura, che ti pescano con le dita nella marmellata, che è il caso della Benetton, che ha fatto il più grande errore della sua vita, ma non solo perché è andato a Rana Plaza, lì ce n'erano tanti che lavoravano lì, il Bangladesh lavora, ma sai quanti lavorano, cioè non è solo il fatto di lavorare in Bangladesh, ci mancherebbe, il Bangladesh su questo vive, diciamo che non so quale percentuale del suo PIL è legato a quel settore lì, ma non aver accettato, una volta gli si era acceso un faro potentissimo addosso, che era uno scatto fotografico di una maglietta con l'etichetta in mezzo alle macerie, di aver farfugliato, che ne so, oddio, ma chi c'è? E il fatto che ha trovato il famoso concetto inglese, che a me piace tantissimo, del cane da guardia, cioè di quell'associazione a livello internazionale che una volta che ti becca il polpaccio non ti molla. E non ti molla, perché Green Cross Campaign non lo mollerà fino alla fine, finché la fine qual è? Che lui sgancia i soldi, cioè sgancia i soldi su fondo stabilito con le autorità locali. E allora questo ruolo delle associazioni, delle organizzazioni che fanno anche un lavoro sporco, anche un po' cattivo, cioè di fare il cane da guardia, che è il giornalismo, il giornalista che fa l'inchiesta, l'associazione, che è l'unica roba su cui poi... La certificazione è quasi la roba più banale, cioè non più banale, cioè la certificazione è la traduzione di tutto questo in alcuni meccanismi di funzionamento del mercato, e cerca, e dopo ovviamente anche noi abbiamo tutti i nostri problemi, dobbiamo farlo bene, dobbiamo evitare noi di fare degli errori e tutte le domande che c'erano, ma voi, cioè qual è l'etica del certificatore? La certificazione si compra, e questa è una delle cose che generalmente ci viene imputata, chi paga la certificazione? Guarda caso, generalmente la paga il soggetto che la richiede. È ovvio che se quello ti paga, tu presupponi, se ti paga, vedrai che in fondo ci arrivi, gliela dai. Però è anche vero che, attenzione, che quando io chiedo la certificazione, generalmente entro, io accetto una scommessa come impresa, Cioè se io decido di presentare una domanda di certificazione rispetto a uno schema che ha già raggiunto il livello di autorevolezza, di riconoscibilità a livello internazionale, insomma, tutta una serie di dati, cioè è chiaro che come impresa, ci devo pensare, cioè se ho deciso di fare quel passo è perché ho già penso che ci, cioè che non, che ci sono, cioè che ci sono, che penso di essermi messo in ordine, perché altrimenti non lo faccio quel passo lì, non lo fa, tant'è che noi riscontriamo in alcuni settori in cui le imprese, cioè non, ma neanche a morire lo faranno il passo, perché comunque è una scommessa troppo grande, cioè aprire i libri, aprire l'azienda, darti le informazioni, capire dove andare, ovviamente i rischi ci sono, cioè ci sono anche da parte nostra, anche gli istituti di certificazione possono fallire, possono farsi corrompere, possono essere corrotti, cioè voglio dire, non è che siamo parte di questo successo, io non voglio dipingere il migliore dei mondi possibili e mettere i certificatori dalla parte dei cavalieri bianchi, fanno il loro mestiere, sono un attore economico. Però ovviamente anche loro hanno un problema di reputazione molto forte, quindi generalmente la reputazione è un elemento fondamentale. Una cosa, quindi quali sono gli strumenti che noi abbiamo, quante certificazioni, noi abbiamo un continuo, allora diciamo che il continuo è, abbiamo allora intanto siamo nel regime privato. Io intervengo su linea contrattuale con l'impresa, non è che ho faccio caso, gli organismi di certificazione sono tanti e diversi, se voi prendete il consorzio del Parmigiano Reggiano, quando esegue i controlli sui consorziati per la DOP, l'auditor ha funzione di ispettore pubblico. Allora, in alcuni casi funziona così, quindi il ruolo che ha il consorzio in quel momento è molto forte, perché gli viene riconosciuta la capacità di... Nel nostro caso, per esempio, anche nel caso di noi, l'istituto che lavora in applicazione al regolamento comunitario sull'agricoltura biologica, questo livello non c'è riconosciuto. Noi non siamo pubblici ufficiali, ma diciamo, nonostante andiamo a verificare la rispondenza a un regolamento comunitario, agiamo sulla base di un regime privatistico e contrattuale. Dentro i contratti e i regolamenti ci sono le penali. Le penali che sono sempre difficili da gestire, e cosa può fare un istituto? L'istituto c'ha poche cose che può fare, al di là del fatto di rompere il contratto, e questo avviene spesso,
e renderlo pubblico.
E rendere pubblica informazione che io ti ho tolto il contratto, cioè ti ho tolto la certificazione. Ma non è che ho tanti altri strumenti, cioè, a parte toglierti la certificazione, cioè non posso, non è che posso né perseguirti, non posso neanche chiederti dei soldi, perché è una roba difficilissima, ti incastri giuridicamente, è un casotto. Quindi alla fine, cioè, l'istituto di certificazione agisce sempre su quel livello lì che è la reputazione. Noi ad esempio su alcuni schemi di certificazione metti su un database, su un registro internazionale, come avviene in altri, i nomi, e dici: attenzione, questa azienda vale solo se è lì, e se tutti, nel momento in cui lo ritolgo, tolgo all'impresa che era lì la possibilità di continuare a stare dentro un mercato che a quel punto è confinato. E questa è il massimo, una sanzione che ho posto, che è una sanzione quasi tipo mercantile, perché ti tolgo la possibilità di continuare a accedere a un mercato, seppur ristretto, ma sul quale magari trovavi le tue convenienze economiche. Più di quello non, realisticamente non riusciamo a fare, perché agiamo su questo, sui regolamenti, sul contratto, su alcuni livelli penali molto, insomma, legati a questo, e questo è il limite. Però è anche il fatto che, appunto, dobbiamo stare attenti che gli istituti di certificazione, noi quando lavoravamo sul valore sociale nel confronto con i sindacati, all'inizio il confronto è anche molto spigoloso, perché giustamente i sindacati dicevano: ma Dio, ma vi mettete a... questa è materia di... dialogo sociale tra le parti del mondo del lavoro, no? Cioè le categorie, l'impresa, le categorie del lavoro si confrontano, ma non puoi intervenire tu con la... cioè, al limite c'è il regolatore, il legislatore, c'è il Parlamento, cioè, ma non ti puoi inserire dentro questo tema qua. Quindi c'era un problema, tant'è che noi nel disegnare anche questo standard abbiamo dovuto in qualche modo evitare di dire che ci andavamo a sostituire su questo a livelli che non attengono la cosa. Io non so, più o meno mi sembrava
un flash per tre domande.
Scusa, l'unica cosa, l'Europa, non vorrete, comunque l'Europa, nonostante io sono stato abbastanza critico su alcune cose, però nel mondo è una delle aree meglio messe, cioè nel senso che poi, nonostante l'incrostazione, l'Europa qualcosa ha promosso dal punto di vista sociale e ambientale. Adesso non voglio essere neanche troppo, ovviamente con tutti i suoi limiti, perché poi è stata attraversata da varie correnti di pensiero ideologico politico, ogni tanto si vede come cambiano, cambiano anche i parlamenti europei, cambiano come si... Però ancora oggi l'Europa forse rappresenta un modello quasi un po' più avanzato, perché se uno guarda solo gli Stati Uniti siamo indietrissimo rispetto a alcune cose, su altre, ma insomma, vabbè.
Allora, per rispondere alla prima domanda della dottoressa, lì erano i capitoli delle, diciamo così, dello standard. In realtà effettivamente se va a leggere lo standard, io adesso non l'ho tirato fuori, anche per insomma, un po' una lettura non particolarmente entusiasmante come tutti gli standard, un po' burocratica, però effettivamente lo spazio alla dimensione ambientale è espresso in modo relativamente sintetico rispetto alle altre dimensioni, ma perché alcune questioni si possono dire con poche parole ma con forti implicazioni dal punto di vista dell'applicazione. Per cui sostanzialmente lo standard sul punto ambientale dice: devi adottare un sistema di